Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
In effetti mi sono sempre chiesto, nello spazio puoi prendere dei crampi, una storta?
Chi lo sa?
Dolori muscolari?
Non saprei dirti, ma comunque ora proviamo a sentire.
Lo capiremo. Benvenuti e benvenute a Mebius, adesso i titoli e poi iniziamo dallo spazio.
Muscoli nello spazio. Micro e macro gravità per trovare terapie per le distrofie muscolari. C'è una professione, il data journalist, ma sta per arrivarne un'altra, il sensor journalist. Ve le raccontiamo. Superato un ostacolo fondamentale per la cura di bambini affetti da immunodeficienze e tumori del sangue. Una nuova tecnica messa a punto per la prima volta al Bambin Gesù di Roma. Dalle neuroscienze ci arrivano tante immagini sul funzionamento del cervello. Ma come interpretare questi dati e per quale obiettivo andranno utilizzati?
Eccoci qua.
Andiamo
che può
nello
darci,
spazio. No,
questa risposta.
Allora, intanto presentiamolo. Gianni Ciofani, buonasera.
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 La
benvenuto.
Presentiamo, lei è il coordinatore del gruppo Transformers, che è costituito da ricercatori di vari istituti italiani che hanno risposto ad una chiamata dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea. Allora, il suo gruppo
esatto.
È costituito da ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia, l'ITI, l'Istituto di Biorobotica del Sant'Anna di Pisa. Voi siete un gruppone che studiate la gravità alterata, cioè vale a dire la gravità che si trova nello spazio, quella diversa da quella terrestre, e in particolare studiate come reagiscono i muscoli a questa gravità alterata, giusto?
Sì, esattamente. A noi interessa la gravità come un particolare stimolo fisico per andare a verificare i suoi effetti su cellule in generale, nello specifico nel progetto che abbiamo presentato su cellule muscolari. Quindi a noi interessa sia la microgravità che troviamo nello spazio, sia condizioni un po' più artificiali come quelle che andremo a indagare all'ESA di ipergravità, quindi di gravità aumentata rispetto a quella terrestre.
Mi pare che quella aumentata si ottiene con delle specie di vorticose.
E infatti adesso le volevo proprio chiedere come la ottenete.
No, si fa girare il malcapitato.
Una lavatrice.
Una specie di
esatto,
cestellone.
Sì, è una centrifuga, una lavatrice gigante dove possono essere sistemati degli esperimenti scientifici anche di un certo ingombro. E quindi nel nostro caso andremo a mettere delle colture cellulari all'interno di un incubatore, di quelli che si trovano normalmente nei nostri laboratori, all'interno di questa grande centrifuga che verrà sottoposta a delle forze di gravità aumentate rispetto a quelle terrestri.
Quindi metterete dei tessuti muscolari, non diciamo dei
signori che hanno i muscoli.
No, delle cellule. Sì,
solo cellule.
Sono delle prove in vitro per ora.
E così pure nello spazio? Mandate sulla stazione spaziale?
Allora, nello spazio per il momento no, stiamo provando a scrivere dei progetti per verificare questi effetti anche in condizioni di microgravità, perché ovviamente le condizioni di ipergravità sulla Terra sono abbastanza semplici da ricreare grazie a queste strutture. Esistono anche altre attrezzature che permettono di ricreare la microgravità, però ovviamente non sono affidabili e non rappresentano una situazione realistica
sono
come
i famosi,
quella che troviamo nello spazio.
Sono i famosi voli parabolici? Sono quelli?
Alcuni sono i voli parabolici. Io qualche anno fa ho fatto anche un volo parabolico dove io stesso ero la cavia, però un lato negativo del volo parabolico è che la microgravità può durare solo pochi secondi.
Qualche secondo.
Una mezzo
di
minuto.
Secondi.
Ecco, una roba quindi,
meno male. Tra
per fenomeni, sì, però per fenomeni biologici come i nostri, ecco, avremmo bisogno di un periodo un po' più prolungato.
Dovremmo dire che è un aereo che va su e poi improvvisamente si mette in picchiata.
Compie proprio una parabola.
A quel punto va giù più velocemente di quella che è l'attrazione gravitazionale e uno dentro galleggia.
Esatto, sì, c'è un bilanciamento delle
quindi
forze.
Potrebbero galleggiare anche cellule, mentre invece voi vorreste andare nello spazio davvero.
Sì, quello sarebbe l'ideale, sarebbe poter condurre degli esperimenti sulla stazione spaziale orbitante.
Certo, quello è il posto giusto.
Sulla stazione
internazionale. Ecco, il teatro sperimentale credo si sia capito. Però volevamo capire invece cosa andate a studiare nelle cellule muscolari.
Nello specifico a noi interessa andare a vedere come la gravità possa permettere un miglioramento della transfezione di determinati geni che esterni. Ora mi spiego meglio, esistono determinate patologie dove è necessario intervenire dall'esterno con dei geni per permettere il ripristino delle funzioni normali della cellula. In particolare noi stiamo studiando dei geni coinvolti nelle distrofie muscolari. Ecco, noi vogliamo andare a vedere se la forza di gravità come uno stimolo fisico è in grado di migliorare l'inserimento di questi geni all'interno della cellula, quello che in gergo viene chiamata una transfezione.
La ricettività della cellula potrebbe aumentare nelle condizioni di...
Sì, più precisamente sono le nanoparticelle che vengono adoperate, sono nanoparticelle lipidiche che vengono adoperate per trasportare i geni all'interno della cellula, che grazie alla presenza di una forza di gravità aumentata, alterata, dovrebbero riuscire ad entrare più efficientemente all'interno della cellula e quindi permettere un'espressione maggiore del gene che viene trasportato.
E in questo modo, diciamo, vedendola un po' alla lunga, che cosa potrebbe succedere? Che voi, capendo questo meccanismo genetico di attivazione, magari potrebbe portare ad esempio a trovare delle cure per queste distrofie?
Certo, la strada è piuttosto lunga. Ecco, in una visione realistica, quello che noi vorremmo fare è cercare innanzitutto di capire meglio quali sono i meccanismi molecolari e poi cercare di avere dei nuovi approcci da essere utilizzati per il momento in vitro oppure in ambito di ingegneria dei tessuti, quindi ricreare dei tessuti potenziati con questi geni esterni grazie anche alla presenza della forza di gravità. Diciamo che la visione di un'applicazione in vivo è ancora abbastanza lontana, perché ovviamente inserire un individuo all'interno di queste centrifughe è un po' irrealistico al momento.
Per il momento, certo.
Però sicuramente applicazioni in vitro per preparare dei costrutti poi da impiantare all'interno di un organismo è una visione abbastanza realistica e non troppo futuristica, ecco.
Ci dico una cosa, quando noi ci occupiamo appunto di nanotecnologie ci interroghiamo sempre sulle grandi opportunità che possono dare e però anche i problemi, bisogna stare attenti, no, a utilizzarle,
certo,
perché
certo.
Abbiamo, in questo caso state valutando questo aspetto? Potrebbero esserci dei problemi?
In questo caso l'ho chiamate nanoparticelle, ecco, per farmi capire meglio, però in realtà sono dei polimeri che sono già ampiamente utilizzati per queste applicazioni biologiche e sulla cui sicurezza, ecco, non ci sono molti dubbi. Noi lavoriamo anche con nanotecnologie, l'anno scorso ad esempio abbiamo portato sempre nell'ambito della stessa campagna all'Agenzia Spaziale Europea un progetto che prevedeva l'impiego di nanoparticelle innovative. Ovviamente in quel caso lì tutta la parte di biocompatibilità deve essere affrontata prima,
certo,
di poter proporre delle applicazioni realistiche ed è quello di cui ci occupiamo anche noi.
Quindi siamo ancora alla ricerca di base e con questa ulteriore possibile applicazione delle nanotecnologie vi abbiamo dato un'ulteriore informazione sullo scenario del nanomondo. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni periodicamente guardando i chiari oscuri di questa tecnologia, perché Moebius, appunto facendo parte di questo progetto insieme ad altri media europei, per l'Inghilterra c'è il Guardian e per la Spagna c'è il Mondo.
Va bene, buon lavoro davvero.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie.
Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Adesso io e Chiara raggiungiamo un collega.
Un data ninja,
Alessio Cimarelli. Ciao Alessio.
Ciao ragazzi, ciao.
Ciao Alessio.
Tu sei un data journalist, che adesso già dobbiamo chiarirlo, ma non sei ancora, o possiamo già dire che sei un sensor journalist?
Ma dunque, io sono sicuramente un data journalist.
Questo è accertato. Stai per forse diventare un sensor.
Ci si sta provando.
Beh, mettiamo un po' di paletti. Intanto dai, definisciti, che cos'è il data journalist? Io e Federico un po' lo sappiamo, magari qualche ascoltatore non lo sa.
Dunque, intanto la parola più importante del termine data journalist è journalist.
Ecco.
Cioè, si tratta comunque di un giornalista che cerca di indagare la realtà, la società, e cerca di raccontarla al meglio ai propri lettori.
Va bene.
Il data journalist però, oltre a, diciamo, tutta la cassetta degli attrezzi che usa un giornalista generico, ha a che fare molto con i dati quantitativi, sì. Quindi dataset, database, e cerca di estrarre delle storie, delle informazioni analizzando questi dati, anche con matematica, statistica e scienze del database, scienze delle reti ed altre.
E va a trovarseli, non è che prende i dati in circolazione, li prende, certo, ma tendenzialmente va a costruire una base di dati con un'indagine e quindi con questo riuscendo a scoprire probabilmente delle cose.
Naturalmente ci sono vari livelli in cui uno può fare un data journalist. Il primo livello è quello di prendere dati magari già belli e pronti, come quelli dell'Istat, che può rilasciare in open data, e costruire una narrazione interessante e utile per il lettore, magari attraverso anche la visualizzazione dei dati.
Quindi qui diciamo l'aspetto più interessante è poi come vengono riprodotti ad esempio su un giornale, su una rivista, online, quando vediamo quelle infografiche molto belle, molto colorate, che ci danno un'informazione di dati.
Sì, che non è un solo fatto estetico,
se
riesci a costruire un modo di rappresentarli, ti emerge un'informazione, no?
La chiave è che sia in più informativa dei dati grezzi, altrimenti basterebbe guardarsi le tabelle.
Sì, è vero.
Naturalmente, aumentando la complessità, c'è il giornalismo d'inchiesta, anche classico, insomma, che conosciamo tutti, che però viene fatto su ampi dataset, a volte in open data, quindi a volte sono pubblici, a volte no. Potrebbero essere dei dati che provengono da fonti anonime, da fonti coperte. In quel caso il giornalista fa il suo lavoro di inchiesta, quindi di investigazione vera e propria, e trova delle notizie all'interno dei dati.
Certo, magari perché mette insieme diverse fonti di dati.
L'incrocio di dataset differenti da fonti diverse, infatti solitamente è la chiave. Certo. Perché permette di evidenziare dei legami, dei collegamenti che a priori non sono così evidenti.
Certo. Diciamo, il denominatore comune è avere poi un database dal quale voi poi analizzate e partite per dare la notizia. Ecco.
Per trarre conclusioni o definire. Ecco, allora, Alessio, riesce a farci un esempio di successo del data journalism?
Beh, per esempio, l'ultimo lavoro a cui abbiamo partecipato nel Data Ninja, ci abbiamo lavorato per 6 mesi dallo scorso autunno, è stato The Migrants Files, un'inchiesta sulle vittime delle migrazioni, soprattutto dall'Africa, dal Nord Africa, attraverso il Mediterraneo verso l'Europa. In questo caso siamo partiti da 2 dataset non ufficiali e non istituzionali, perché le istituzioni, né quelle nazionali né quelle europee, raccolgono dati e monitorano la situazione delle vittime delle migrazioni. Abbiamo preso 2 dataset, uno di una rete di associazioni, la United Against Racism, che è una rete di associazioni mondiale, e un'altra invece di Gabriele Del Grande, dell'Osservatorio Fortress Europe, e le abbiamo riunite in un unico database onnicomprensivo, che quindi risolvesse anche la problematica di contare le vittime da una sola fonte, da un solo punto di vista.
Sì.
E per esempio il risultato più immediato è stato che le stime sulle vittime negli ultimi 15 anni, quindi sostanzialmente del XXI secolo, erano sottostime.
Figuriamoci.
Abbiamo calcolato che sono morti dal 2000 al 2014 23.000 migranti.
Quindi
mentre
una
le stime prima davano cifre che oscillavano tra i 14.000 e 18.000.
Vabbè, uno scarto quasi del doppio.
Del 30%.
Ecco, voi per questa data inchiesta avete vinto anche un premio, il Data Journalism Awards.
Esatto, la Global Editors Network bandisce una volta l'anno i Data Journalism Awards, quindi i premi per il miglior data journalist mondiale, e The Migrant Files, che ci tengo a sottolineare è stata una collaborazione europea di 12 giornalisti, tra cui Data Ninja, ha vinto la categoria come migliore storia basata sui dati.
Bene, complimenti.
E che quindi ha completamente aperto una finestra dalla quale non guardava nessuno. Ecco, un modo per raccogliere i dati è quello di usare degli strumenti. Il passo ulteriore che nella vostra direzione professionale potrebbe avvenire è quello di avere proprio fisicamente degli strumenti che, pensiamo per esempio ai dati che riguardano l'ambiente, quindi l'inquinamento in tutte le sue forme, dei gruppi, dei team di ricerca, a questo punto giornalistica, potrebbero disporre, no, sul territorio strumenti che vi danno direttamente dei dati.
Certo, perché con il movimento Open Data e la trasformazione dell'amministrazione pubblica in un'amministrazione trasparente, e quindi oltre che produrre dati li rilascia anche ai cittadini, C'è una grande disponibilità di dati ufficiali e istituzionali, e questi sicuramente sono importanti. Però adesso c'è anche tutto un movimento di attivismo civico, quindi di gruppi di cittadini e di appassionati e di quelli che si possono chiamare civic hackers. Civic hackers, quindi hacker civici, che forti delle loro competenze, spesso competenze tecnologiche e informatiche, riescono a mettere in campo, nel vero senso della parola, quindi
stretto
sul campo,
certo.
Per esempio sensori, quindi device elettronici, che sono in grado di misurare la temperatura, la radiazione, il livello di inquinamento, eccetera, del territorio, e poi renderlo pubblico, anche costruendo un ciclo virtuoso, perché mettono a disposizione questi dati anche all'amministrazione pubblica stessa. Quindi, pensiamo alle ARPA, per esempio,
certo,
e ai dati ambientali.
Quindi una rete capillare di sensori distribuiti da chi appunto volontariamente mette a disposizione, non so, il proprio campo, il proprio giardino o insomma la propria attività,
deve esserci,
giusto?
Un territorio interessato da un problema, no?
Sì, tipicamente questo tipo di lavori hanno una base locale molto forte.
Certo.
Quindi si basano, spesso sono lavori iperlocali.
Sì.
Quindi riguardano un problema specifico e geograficamente ben delimitato. Tenendo conto però che un problema specifico di un territorio può in realtà essere comune a tanti territori, anche lontani tra di loro.
Sì, 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 certo, perché
i
problemi...
può essere il fatto, certo, di rendere tutto open data e open source,
sì,
anche da qui nasce l'open source, nasce nell'informatica e nella programmazione. Però quando si passa all'architettura elettronica si parla di open hardware. In questo caso, chiunque nel mondo, se si trova davanti a un problema simile, può cercare e magari trovare delle soluzioni
fare
in altre parti e rimetterle in pratica.
Ma quali sono i parametri che voi in qualche modo raccogliete, i dati che voi raccogliete? Qualsiasi tipo, cioè va dalla precipitazione alla temperatura, stazioni meteorologiche, ma anche inquinamento?
Problema.
Ecco, sì, qualsiasi.
Per un giornalista dipende dalla storia che vuole raccontare,
certo,
chiaramente. Per fare un esempio di un esperimento di successo non italiano, c'è quello, il Big Geiger, che è un piccolo contatore Geiger a basso costo,
ecco,
che è stato sviluppato all'indomani del disastro di Fukushima in Giappone. C'era il problema
della radioattività,
di mappare la radioattività sul territorio giapponese, soprattutto intorno alla centrale, e quello che è stato fatto è stato fornire decine di migliaia di persone, se non di più, di questi piccoli contatori Geiger a basso costo, questo è importante, e questo ha permesso anche al governo stesso giapponese di avere una visione molto più particolare, molto più precisa della situazione della radioattività in Giappone.
Ma
il problema della radioattività non è chiaramente solo giapponese o solo legato a un disastro come quello di Fukushima,
e quindi è trasportabile.
E poi una rete su questo progetto mondiale.
Senti Alessio, però qui, allora, per esempio nel caso dei contatori Geiger diffusi, viene benissimo in mente il risultato, è quello che tu hai detto, cioè la possibilità addirittura di avere una rete più capillare di quella messa in piedi da un ente pubblico. Però in generale com'è che si risolve il problema? Però è che potrebbero esserci, che ne so, 10 quotidiani con 10 gruppi di giornalisti che ci danno 10 letture diverse, cioè c'è anche il problema di una esplosione di dati senza, come dire, l'autorevolezza di un ente centrale che lo gestisca. Da una parte è del tutto evidente che è molto importante avere degli strumenti alternativi, ma secondo te si riesce poi a gestire l'autorevolezza di questa alternativa?
Beh, naturalmente questo è un problema apertissimo, vale per qualunque fonte di informazione, non vale solo per i dati, non vale solo per i sensori, vale per qualunque fonte.
Sì, certo.
È in fondo un po' il lavoro del giornalismo. Il giornalismo, tra le infinite informazioni che vengono prodotte ogni secondo al mondo, ne seleziona, non solo il giornalista inteso come persona, ma come sistema giornalistico, ne seleziona una certa quantità e la racconta secondo una certa storia, in un certo modo,
certo,
secondo anche delle esigenze della propria testata e del proprio pubblico. Naturalmente questo problema esiste, ma si risolve un po', è un problema di sistema. Se il sistema funziona, in qualche modo il problema si risolve da sé. Sicuramente io sono convinto che la maggiore disponibilità di dati non è un problema, è una fortuna.
Sì. È un'opportunità da gestire. Certo.
Ci possiamo porre il problema di selezionarli, verificarli.
Ecco, perché in realtà ci sono dei metodi che appunto il data journalist utilizza per, come dire, vedere se ci sono degli errori nel database e quindi eliminare eventualmente i dati sbagliati, i dati che si distaccano molto da quelli normali.
In questo senso il lavoro di un data journalist non è poi così dissimile dal lavoro di un qualsiasi scienziato, un ricercatore, uno scienziato. Fa proprio quello, controlla, verifica, cerca di sperimentare delle ipotesi, quindi costruisce degli esperimenti per verificare o falsificare delle ipotesi, o dagli esperimenti produce delle ipotesi che cerca poi di verificare, eccetera. Sì. Quindi il lavoro del data journalist non è così dissimile, almeno questa fase. Mm. Poi chiaramente il data journalism non mira a produrre del tutto nuova conoscenza sul mondo naturale, come fa per esempio la fisica o altre scienze, ma mira poi a spiegare, informare, raccontare, sì, coinvolgere.
Sai qual è il problema però? È che il dato scientifico ti crea di per sé una situazione tipo tribunale, dove ci sono i periti di parte, i periti del tribunale, e inizia quello scontro infinito su quali sono i dati reali. Ma hai ragione tu, bisogna creare, perché l'opportunità è grossa, bisogna creare mano a mano una situazione che acquisisca una sua autorevolezza, perché poi invece il fatto che le informazioni siano di più è importante.
Derivano anche da un processo di peer review, di verifica incrociata, sì, di disponibilità dei dati e delle informazioni, perché quando uno pubblica un paper, in qualche modo descrive quello che ha fatto,
lo rende
cioè
pubblico.
Il concetto di riproducibilità. Certo. Dell'esperimento e della raccolta dei dati.
Certo.
Il fatto che tutta questa attività venga fatta in open source, in open data, eccetera, in qualche modo dà le basi per attivare una peer review.
Per vedere, diciamo, i lavori che avete prodotto, insomma, per avere un'idea di quello che dicevamo prima, dell'infografica, di tutta questa parte di data journalism, invitiamo ad andare sul vostro sito, ce lo ricordi?
Certo, www.dataninja.it.
Perfetto.
Poi da lì potete seguire le briciole e trovare tutte le nostre...
Ninja. Ciao.
Grazie,
Alessio,
Alessio,
buon lavoro.
Grazie mille.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Beh, si tratta sempre di parlare di problemi, però quando si ha a che fare con bambini queste cose sono un
problemi
po' più...
Problemi e soluzione di
esatto,
problemi.
Esatto, è questo che volevo dire, cioè dispiace sempre un po', però se si parla di soluzioni...
In questo caso proprio sì, nel senso che è stata messa a punto una nuova tecnica con le cellule staminali, è un'ultima frontiera del trapianto, soprattutto per i ragazzi, i bambini malati di malattie oncoematologiche, quindi legate al sangue, ai tumori del sangue, e arriva una bella notizia, una bellissima notizia dall'ospedale Bambin Gesù di Roma. Diamo il benvenuto ad Alice Bertaina, buonasera.
Buonasera.
Benvenuto.
Lei è responsabile del modulo interdisciplinare terapie avanzate, soprattutto nel reparto di oncoematologia dell'ospedale Bambin Gesù, e proprio la scorsa settimana avete annunciato questo risultato che avete ottenuto chiaramente con un periodo, con anni di sperimentazione, e finalmente lo avete annunciato. Cioè ci sono delle novità in ambito di ricerca per quanto riguarda il trapianto, perché sembrerebbe che, adesso lo dobbiamo spiegare un po' meglio, che i bambini colpiti possono essere trapiantati anche dai genitori, cosa che prima non era possibile, cioè era molto difficile trovare la persona compatibile con il trapianto. Lascio a lei la parola perché è un po' complicato ed è meglio che lo spieghi lei.
Quello che abbiamo cercato di fare con la nostra ricerca è stato quello di dare una possibilità a tutti i bambini che non dispongono di un donatore adeguato di effettuare comunque un trapianto allogenico di midollo osseo, cioè il trapianto da un donatore, definiamolo esterno, ottenendo le stesse possibilità di guarigione di quei bambini più fortunati che invece hanno per esempio un fratellino completamente identico dal punto di vista immunogenetico.
Ecco, perché qui la cosa è proprio che di solito i donatori sono dei fratelli o delle sorelle che hanno appunto il midollo osseo compatibile.
Esattamente, cioè esistono tutta una serie di patologie delle cellule del sangue e del sistema immunitario che appunto originano a livello del midollo osseo e che sono guaribili esclusivamente con una completa sostituzione del sistema che organizza la formazione appunto sia delle cellule del sangue che delle difese immunitarie. In questo caso i bambini hanno bisogno, molto spesso anche quando sono molto piccoli, in taluni casi quasi neonati, di avere una sostituzione rapida di questo sistema immunitario per evitare che ci siano complicanze così gravi da essere fatali.
Ecco.
E per decenni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare soltanto il fratellino che viene definito HLA identico, cioè identico per quel sistema immunogenetico che determina la compatibilità fra due persone.
Perché in generale questo non esiste tra fratelli e sorelle, cioè
esiste una percentuale molto bassa.
Molto bassa.
Ognuno di noi ha la possibilità di essere identico ad un proprio fratello soltanto per il 25%,
quindi
rimangono 2/3 di questi bimbi che non hanno un fratellino compatibile all'interno del nucleo familiare.
E ovviamente chi non ha fratelli, ad esempio, l'unico modo per essere operato era ricorrere a queste banche di raccolta, insomma, dove ci sono i donatori,
esatto.
Però lo sappiamo tutti, sono iter piuttosto complicati e poi è difficile comunque trovare la compatibilità.
Esattamente, nonostante la solidarietà delle persone che donano midollo osseo e di tutte le mamme che donano ad uso solidaristico il cordone ombelicale dei loro bimbi quando nascono, resta una fetta importante di questi pazienti, quantificabile nell'ordine del 30-40%, che non ha un donatore idoneo
e quindi
che rischia di non avere una possibilità di cura.
Beh, è una percentuale piuttosto alta. Ecco. Allora veniamo alla soluzione, veniamo al, come dire, al risultato positivo che avete ottenuto in questi anni di ricerca.
Proprio su questa base, partendo da questo presupposto, abbiamo pensato di utilizzare uno dei due genitori, che sono però per definizione compatibili col proprio figlio soltanto per il 50%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se noi utilizzassimo il sangue midollare di uno di questi genitori così tal quale,
non
andremo
potrebbe
a creare una serie di danni nel bambino che sarebbero gravissimi. E quindi abbiamo dovuto inventarci qualcosa che modificasse queste caratteristiche pericolose e permettesse di utilizzarli come se fossero compatibili al 100%.
Quindi così com'è non sarebbe utilizzabile, non sarebbe compatibile e non porterebbe alla guarigione, come dire. Invece,
perfettamente.
Ecco, invece cosa avete fatto? Attraverso l'uso delle cellule staminali, se non erro,
esatto,
siete riusciti a modificare questa differenza che fa veramente la differenza nella soluzione.
Diciamo che riusciamo ad annullare questa differenza. Perché? Perché il tutto si basa dall'osservazione che non tutte le cellule staminali e in generale le cellule immunocompetenti possono andare a creare un danno quando sono così diverse, ma soltanto un particolare tipo di queste cellule. Se noi riusciamo a togliere soltanto queste cellule, che possiamo dire così genericamente per capirci cattive, e lasciare all'interno invece del trapianto soltanto cellule buone, riusciamo a ottenere il successo del trapianto evitando di correre rischi legati invece alla differenza della compatibilità.
Quindi, sempre semplificando, voi avete individuato quelle cattive, quindi quelle da togliere.
Esattamente. Abbiamo identificato quelle cattive, che sono i linfociti T così definiti alfa-beta, e cioè linfociti T che portano questa particolare catena su uno dei loro recettori, che andiamo a eliminare fisicamente una volta raccolto il sangue periferico da uno di questi genitori. Ecco, sottolineo il sangue periferico perché con questa metodica non è necessario il prelievo di midollo osseo, come per esempio in un trapianto da fratello o in un trapianto da donatore volontario, ma preleviamo banalmente, tra virgolette, ampie quantità di sangue venoso periferico dalle vene del braccio di uno dei due genitori.
Quindi addirittura meno invasivo.
Sicuramente. Sicuramente, perché non prevede una camera operatoria, non prevede un'anestesia generale, insomma, non prevede neanche un'ospedalizzazione. Il tutto si fa, diciamo, in regime di ambulatorio.
Ma molto semplice. Senta, viene eliminato e viene sostituito qualcosa, no?
Questo viene, più che sostituito, viene proprio selettivamente distinto e purificato, diciamo così, perché tutto il sangue, così come noi lo preleviamo, viene passato attraverso una colonna che sulle sue pareti porta delle biglie micromagnetiche sulle quali si attaccano soltanto questi linfociti cattivi,
che acchiappano le cellule
cattive.
No, ecco, ma quello che le chiedevo proprio così, anche per capire questa duttilità infinita che spesso ci fa vedere la materia vivente, però quello che noi otteniamo non è più il sangue della madre o del padre, è qualcos'altro che però funziona come liquido vitale, questo è il fatto.
Esattamente, è un concentrato cellulare, se così possiamo definirlo, che sarà costituito da cellule staminali, una grandissima quantità di cellule staminali che vengono ottenute grazie alla mobilizzazione con il fattore di crescita che viene effettuato, appunto somministrato a uno dei due genitori 5 giorni prima di questa procedura. E le cellule staminali sono quelle che sono fondamentali proprio per l'attecchimento del trapianto, quindi per la riuscita vera e propria. Ma non solo, all'interno di questo trapianto ci saranno tutta una serie di cellule, le così definite cellule buone, che sono linfociti T, che portano non la catena alfa beta ma la catena gamma delta, che sono cellule che abbiamo capito essere fondamentali sia per la profilassi nei confronti delle infezioni, sia per prevenire la ricaduta della malattia in pazienti, per esempio, che hanno delle malattie maligne come le leucemie.
No, ma le chiedevo, mi scusi questa terminologia, abbiamo un oggetto vitale che però non c'era prima, non esiste in natura, e che è stabile, però funziona, fa la sua parte perfettamente come certo. strumento, no? Questo è il fatto abbastanza singolare, certamente.
Certo.
E voi siete arrivati a questo grandioso risultato, lo diciamo che siete gli unici ad averlo fatto, e quindi chiaramente immaginiamo quanto sarà importante che questo tipo di cura si diffonda, chiaramente, con tutti questi vantaggi. Voi siete arrivati a questo facendo proprio delle sperimentazioni, avete avuto dei piccoli pazienti,
è stato possibile effettuarlo su dei piccoli
e avete ottenuto dei buonissimi risultati.
Per fortuna sì, siamo molto contenti e orgogliosi dei risultati ottenuti, perché abbiamo iniziato a sperimentare, a studiare questa procedura alla fine del 2010, e da allora abbiamo trapiantato 23 pazienti pediatrici con delle malattie ematologiche non maligne, quindi parliamo di errori a livello delle cellule del sangue come per esempio la talassemia o immunodeficienze severe, disordini quali l'anemia di Fanconi o l'anemia plastica severa, e per questo gruppo di pazienti la possibilità di una sopravvivenza libera da malattia, quindi di una guarigione definitiva, è del 90%.
Una rivoluzione.
Quindi altissima. Esattamente compatibile con quella che ottenevamo quando utilizzavamo soltanto un fratellino HLA identico.
Scusi, siamo già in fase di possibile utilizzo terapeutico, quindi, oppure ci sono ancora dei passaggi? Quindi
è applicabile. Ormai è una metodica di trapianto nel nostro centro utilizzata routinariamente per tutti i bambini che vengono da noi e che non hanno la possibilità, appunto, di trovare un altro donatore, e che anche altri centri in Italia stanno cominciando ad utilizzare proprio sulla scorta dei nostri dati.
Ecco, essendo così diciamo meno invasivo, non si può pensare al fatto che anche coloro che magari hanno un fratello compatibile, però che appunto debba donare il midollo, si possa utilizzare in qualsiasi caso per tutti?
Diciamo che il fratello compatibile è comunque il gold standard, è comunque un donatore assolutamente insostituibile, che ecco in questo momento è ancora troppo presto comunque per poter pensare di non utilizzare come prima opzione.
Ok, quindi la strada tradizionale è sempre quella, diciamo, più stabile,
sì,
più solida.
Assolutamente.
Però
sì,
avete trovato questa validissima alternativa che speriamo, insomma, possa diffondersi anche in altri, sì, certo, in altri centri, in altri ospedali. Siamo veramente orgogliosi di averla in Italia. Vi ringrazio e grazie del vostro lavoro e della vostra ricerca, davvero. Grazie Bertain.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Questa settimana si è tenuto a Milano il convegno biennale delle società di ricerca che si occupano di neuroscienze, questo genere di convegni che si hanno per tutte le scienze e tipicamente con scadenza biennale hanno l'obiettivo di tracciare lo stato dell'arte del proprio settore di indagine. Ecco perché a Milano sono convenuti in 5.000 fra ricercatori e ricercatrici. Ne parliamo oggi, ma poi ci saranno anche altri appuntamenti in altre puntate. Al convegno ho incontrato Massimo Silvetti, ed Eliana Vassena, che lavorano all'Università di Ghent in Belgio. Loro si stanno occupando di due fondamentali componenti del nostro agire, diciamo così, il fatto che decidiamo di fare qualcosa perché ci aspettiamo un risultato, un meccanismo che possiamo vedere come fondamentale, antichissimo, tipico di gran parte degli animali, no? Vado a caccia e mi aspetto di procurarmi una preda. E poi un altro componente, la motivazione, ovvero compio una certa azione perché ho un motivo piccolissimo, piccolo, grande, grandissimo, che mi spinge a farlo. Però, come sentirete nell'intervista, questi argomenti sono praticamente assenti, perché nella conversazione ad un certo punto è emersa una riflessione più interessante, proprio a partire dal fatto che si stava parlando di due grandi componenti dell'agire, no? Cioè ottenere risultati e avere delle motivazioni. Ora, ne abbiamo già parlato qui a Mebison. Le neuroscienze odierne producono delle immagini del cervello nelle quali vediamo delle aree colorate e ci si dice, ecco, per esempio, quando mangiamo si attiva quell'area lì. Sono immagini che vediamo da tempo nei documentari, sulle pagine di giornali e riviste, va bene, ma che funzione hanno queste immagini nella ricerca? Dove ci portano? Di questo si è parlato appunto con i nostri due ospiti, Villetti e Vassena. E l'intervista inizia con Villetti, che ci dice che cosa si fa fondamentalmente nelle neuroscienze con gli strumenti oggi disponibili. Per esempio la risonanza magnetica, un apparato che recupera con tanti sensori i segnali del cervello mentre un soggetto compie un'azione qualsiasi. Sentiamo.
Nell'ambito della ricerca neuroscientifica noi andiamo ad investigare la circuiteria, insomma le reti che elaborano questo tipo di informazione, che in buona parte è proprio del nostro inconscio e quindi che ci guida, che ci consente di prendere delle azioni che il più delle volte, per nostra fortuna, e quindi cioè, grazie all'evoluzione che nel corso delle generazioni ha raffinato questi circuiti, ci consente di prendere poi la decisione ottimale. E quando questi meccanismi sono alterati a livello circuitale possono verificarsi dei disturbi comportamentali che ci portano a fare poi delle scelte sbagliate, nel caso ad esempio la dipendenza da gioco, l'abuso di sostanze, rientrano, diciamo così, tutti questi tipi di patologie psichiatriche che finora sono state investigate soprattutto da un punto di vista comportamentale, psicologico, adesso cominciano pian piano ad essere investigate e anche comprese a un livello più profondo, diciamo così, e questo speriamo ci consentirà poi in un prossimo futuro di trovare delle terapie più efficaci.
Però ascoltandovi, una prima domanda che viene fuori è questa, cioè a che punto è questa ricerca? Nel senso che voi proiettate una slide in cui si vede una sezione del cervello, stiamo parlando di motivazione, stiamo parlando di ricompense, voi dite se è accesa questa zona. A che punto siamo dal punto di vista di ricerca? Cioè voi per il momento vedete solo questa accensione e che cosa può significare? È tutto da vedere in seguito? Insomma, a che punto siamo?
In generale, a che punto siamo? Siamo ai primordi, questo è chiaro. A parer mio, il grosso passo in avanti che sta avvenendo adesso è un passo concettuale e metodologico, nel senso che l'integrazione delle tecniche di imaging, della ricerca invasiva sugli animali e delle simulazioni al computer ci stanno consentendo di dirimere questioni che altrimenti non sarebbero risolvibili. Ad esempio, nel caso dell'area che più stiamo studiando adesso, che è coinvolta nell'elaborazione del rinforzo, nella predizione dei rinforzi futuri e così via, che è un'area che si trova diciamo sulla faccia centrale del nostro cervello, sulla zona anteriore, si chiama giro del cingolo anteriore. E quest'area, negli anni passati, a quest'area sono state attribuite le funzioni più disparate e quindi sono stati tanti lavori scientifici dicendo prima quest'area si occupa di questo, si diceva che era un'area che si occupava del dirimere il conflitto tra diverse scelte, oppure un'area che era deputata al rilevamento degli errori che una persona commetteva e così via. però alla fine sembrava una questione che non poteva essere risolta, sostanzialmente le attivazioni erano sempre le stesse per tanti task diversi. Quando avviene questo c'è bisogno di una nuova teoria, cioè non è un problema di dati o di quanti dati si raccolgono, è un problema di visione, cioè serve un approccio teorico differente che è in grado sia di fornire una spiegazione unificata di tutti i dati vecchi, che sembravano essere spiegati da diverse teorie contrastanti, e sia di generare nuove predizioni che poi devono essere testate e verificate sperimentalmente.
Perché qui lei sta dicendo quello che effettivamente per il largo pubblico, per noi tutti che non facciamo ricerca in questo campo, in questi ultimi anni è sembrato un po' un paradosso, cioè se il cervello fosse 20 metri cubi e si attivassero tante aree di un centimetro, una diversa dall'altra è chiaro. Il problema è che è molto più piccolo e c'è una grande sovrapposizione di queste illuminazioni. Allora lei dice a questo punto noi dobbiamo sbrogliare la cosa teoricamente perché c'è qualcosa che non torna.
Sì. Ci sono due punti fondamentali. Un punto è meramente tecnico, cioè i limiti di risoluzione spaziale delle tecniche di imaging. Sono tecniche non invasive, quindi che i soggetti volontari non hanno alcun tipo di effetto negativo da queste tecniche, però hanno dei limiti di risoluzione spaziale. Noi sappiamo che i circuiti neurali sono fatti da cellule, quindi grandezze dell'ordine di micron. Le moderne macchine di risonanza magnetica hanno una risoluzione spaziale che non consente di arrivare a quel livello. Però il limite maggiore che c'è stato finora non era tanto tecnico, ma era un limite concettuale. Cioè finché si cerca di spiegare il funzionamento del cervello con teorie intuitive, teorie che sono basate sul linguaggio naturale, sulle nostre parole, si arriverà prima o poi a dei vicoli ciechi, cioè si troveranno degli esperimenti che apparentemente sono contraddittori, con delle aree che si attivano per le varie condizioni, e soltanto un salto di qualità da un punto di vista teorico, utilizzando metodiche più simili a quelle dell'ingegneria e meno simili a quelle della psicologia, ci sta consentendo di sbrogliare la matassa.
È un po' come dire che se dovessimo utilizzare il segnale del sudore, uno può sudare perché sta facendo una partita a tennis oppure perché ha una paura tremenda. Se restiamo al segnale del sudore è troppo superficiale. Ma voi come ricercatori allora che cosa vi aspettate guardando in avanti come risultato più raffinato? Perché avrete sempre magari più piccole, molto più piccole delle aree illuminate, ma che cosa potrebbe venire fuori da questo?
Sì, certo, ovviamente è fondamentale capire proprio, come diceva Massimo, il funzionamento del sistema, e credo che alla domanda che facevi prima questa è la risposta. Dove stiamo andando? Vogliamo capire il funzionamento del sistema, quindi andare oltre questa limitazione del cercare questi, noi li chiamiamo blob, cioè queste macchie di colore che si accendono sulle figure, che ovviamente sono molto carine e magari piacciono anche al pubblico, ma giustamente sono contraddittorie. Cioè il cervello è un sistema integrato e quindi dobbiamo capire come le funzioni cognitive emergono da questo sistema, e le funzioni cognitive emergono da tutto il sistema, ed ovviamente una volta che capiamo il funzionamento del sistema siamo in grado di capire quando il sistema è invece deviato ed è patologico, dove possiamo intervenire, possibilmente, potenzialmente, con delle terapie farmacologiche più ad hoc, più precise, e capire anche il funzionamento di queste terapie, perché spesso in farmacologia ci sono delle prassi, ma i meccanismi a livello corticale di azione di questi farmaci su disturbi non sono completamente chiari, ma allo stesso tempo potenzialmente di anche sviluppare delle terapie comportamentali che magari possono aiutare addirittura senza farmaci a migliorare la qualità di vita di questi pazienti.
E qui infatti stiamo andando verso quello che ci dice la ricerca psichiatrica, e cioè che le medicine che abbiamo per il disagio mentale in realtà sono dei tappabuchi, no, lavorano molto sul sintomo a valle. Sarebbe interessante riuscire ad avere qualcosa che agisca prima.
Ovviamente conoscere più in dettaglio e avere, come dire, una conoscenza teorica, appunto anche di tipo ingegneristico, matematico, di come i circuiti del cervello possono malfunzionare in determinate situazioni, può aiutarci a trovare delle cure più specifiche. Nel nostro caso, ad esempio, un settore che si sta sviluppando pian piano con queste metodiche è quello del neurofeedback. che consiste nel normalizzare l'attivazione metabolica di alcune aree cerebrali mentre il paziente sta eseguendo dei compiti all'interno della risonanza magnetica. Se nel caso in cui, ad esempio, noi sapessimo, insomma, fossimo in grado di ricostruire il malfunzionamento circuitale nel disturbo di dipendenza, per fare un esempio, potremmo essere in grado di predire quali aree hanno un metabolismo alterato e poi il paziente che è all'interno della macchina, il paziente potrebbe essere addestrato implicitamente, non a parole, ma potrebbe essere implicitamente addestrato a far lavorare in maniera ottimale, in maniera propria, i circuiti che sono disfunzionali.
C'è una call for ideas, cioè una chiamata per la produzione di idee, insomma, da sottoporre a una certa tematica. Questa è la definizione in generale. Questa di cui vi parlo adesso molto brevemente in chiusura è indetta da Forum PA e anche dall'associazione Futuro Chiocciola et il femminile, in collaborazione anche con Asus e Microsoft. E questa chiamata ha come tema tecnologie politiche per le smart city e le smart community in ottica di genere, appunto è stata lanciata da Forum PA e volta a raccogliere le migliori esperienze di uso delle tecnologie per migliorare la qualità della vita nella città in un'ottica di genere, di superamento delle disparità. Le amministrazioni delle città, i soggetti pubblici di servizi, le società miste, i consorzi e le unioni di enti hanno tempo fino al 15 settembre per segnalare progetti e tesi in questo campo. Comunque andate al sito di Forum PA e lì potete trovare le indicazioni per questa call. Abbiamo finito Möbius e ci sentiamo fra una settimana. Buona settimana a tutti e a tutte.